Iraq, emozione per le parole del Papa. Pechino, la doppia sessione, attesa per le parole di Xi Jinping. Il sacro e il profano. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Baghdad this morning is preparing to make history with its first ever papal visit at a time of increased tension.
Today, Wang Yang, who chairs the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, or the CPPCC, delivered the advisory body's work report for last year.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, buon venerdì da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da parte della squadra di Nessun Luogo Lontano. Oggi con me ci sono Antonio Taglia, Danilo Di Trani, Andrea Macchioni e in regia ritroviamo Andrea Roccabella. 349-238-6666, il numero lo conoscete benissimo, ma rinverdisco la memoria. A che cosa serve? A porre domande, a commentare, a dare linfa vitale al programma. SMS, WhatsApp, domande e commenti, potete usare anche i social. Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Sarà un viaggio che ci porterà lontano, questo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Andremo innanzitutto in Iraq, o meglio, prima a Pechino, via, partiamo dall'estremo oriente. A Pechino perché la doppia sessione ha ormai preso il via. Ieri è l'appuntamento politico più importante dell'anno, sostanzialmente cercheremo di capire come Xi Jinping e il Partito Comunista Cinese stanno ridisegnando la Cina dei prossimi anni, con una particolare attenzione a alcuni dossier che sono sul tavolo e ve l'anticipo, sono caldissimi. C'è quello strettamente sanitario, c'è quella della competizione economica con gli Stati Uniti e c'è quello davvero bollente di Hong Kong. E poi il Papa è arrivato in Iraq, ha incontrato il presidente iracheno, è una 3 giorni intensissima quella che si prospetta, ve l'abbiamo raccontata nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, faremo il punto, ci collegheremo con Baghdad per darvi veramente il polso e il sentire di quella terra martoriata adesso che ospita il pontefice in una visita storica. Questi temi di Nessun Luogo Lontano che affronteremo non prima di aver sfogliato, come sempre, i nostri dossier. Il primo ci porta in Senegal. Ieri, negli scontri tra la polizia senegalese e i sostenitori del leader dell'opposizione recentemente arrestato, Ousmane Sonko, è morta una persona. Si tratta della prima vittima accertata negli scontri che sono scoppiati nel paese dopo l'arresto avvenuto mercoledì di Sonko. Il motivo dell'arresto e poi delle proteste scoppiate riguardano una, secondo molti, super politicizzata accusa di stupro rivolta appunto allo stesso Sonko, che è il leader del partito di opposizione ed ex candidato alla presidenza, ma sostanzialmente è la figura politica senegalese che andrà a sfidare Macky Sall alle elezioni del 2024. Un funzionario di polizia ha detto alla stampa che la vittima è morta negli scontri durante appunto i disordini nella città di Bignona, nella regione meridionale della Casamance, che già di suo è una regione particolarmente turbolenta per una serie di spinte autonomiste che da anni appunto la animano. Giovedì le autorità senegalesi hanno sospeso per 72 ore il segnale di 2 televisioni private, accusandole di trasmettere immagini senza sosta dei disordini, ma anche la situazione della rete, della connessione di internet è sostanzialmente a singhiozzo. Vi faccio sentire la voce di Cecilia Schenetti, che è una dottoranda in studi della migrazione alla Maastricht University in collaborazione con l'Università Cheikh Anta Diop di Dakar. Si trova attualmente proprio nella capitale senegalese per dar corso alle sue ricerche e sentite come descrive la situazione.
Oggi è la giornata più calda e carica di tensione a Dakar, infatti in tutto il paese sono state indette manifestazioni già iniziate alcuni giorni fa, intensificatesi ieri dopo l'arresto di Ousmane Sonko, il leader del partito di opposizione, uno dei pochi avversari del presidente Macky Sall che ancora fa parte della scena politica senegalese. Già da ieri sera il servizio internet è stato ristretto, non è ancora possibile inviare foto, messaggi vocali o video tramite WhatsApp, né utilizzare YouTube, e fino a questo momento il Macky Sall presidente non ha ancora parlato e si trova attualmente in Francia. I manifestanti quindi hanno bloccato strade, distrutto negozi, appiccato fuochi a negozi di aziende francesi come Auchan. Questo ha inevitabilmente sospeso le attività. Io mi trovo in Senegal per fare una raccolta dati sul terreno, ma oggi si lavora da casa. I manifestanti chiedono il rilascio di Sonko, in cui arresto sembra essere un complotto politico, e chiedono il rilascio di altri prigionieri politici. Inoltre, la popolazione è stanca e chiede una presa di responsabilità da parte del governo verso la situazione di crisi sociale ed economica che si è accentuata con la pandemia. Il popolo senegalese vive in pace ed è spesso stato riconosciuto ed elogiato per l'esempio di democrazia nella regione del West Africa, ma gli eventi di questi giorni sembrano mettere in discussione questa vera democrazia.
E poi in Congo, perché un'agenzia di stampa aveva fatto circolare un'indiscrezione, una notizia in realtà non totalmente verificata, secondo la quale sarebbe stato ucciso martedì il procuratore congolese che si occupava delle indagini della morte dell'ambasciatore Attanasio e degli altri due uomini con lui. In realtà abbiamo verificato, abbiamo sentito almeno 5-6 fonti diverse in Congo, il procuratore militare che è stato ucciso. Sempre su quella strada, alcuni chilometri più a nord, era un procuratore militare di Rutshuru. Si trovava a Goma per una delle consuete riunioni sulla sicurezza nell'area e sarebbe stato attaccato da un gruppo di banditi. Anche qui si dimostra, come dire, l'estrema pericolosità dell'area. Martedì notte, un colonnello, un alto ufficiale del FARDC, i governativi congolesi che era con lui, è rimasto ucciso, ma poi il corpo di guardia è riuscito a rispondere al fuoco e a appunto sventare ulteriori peggiori conseguenze. Però William Hassani non aveva nulla a che fare con le indagini appunto riguardanti i nostri connazionali. Preoccupanti notizie invece arrivano dalla Francia e hanno a che fare con lo strisciante antisemitismo che purtroppo nel paese transalpino da troppi anni alberga in alcune situazioni. Questa mattina, ricordiamo, è venerdì, la vigilia dello Shabbat, intorno alle 8:15, un uomo armato di coltello ha cercato di penetrare all'interno di una scuola ebraica, la Yavne, perdonatemi, lungo Boulevard Barry, siamo nel 13° arrondissement di Marsiglia, è stato respinto dagli agenti di sicurezza, ha provato a dirigersi verso un alimentari kosher che era situato nelle vicinanze, è stato poi bloccato dalle stesse persone che gli avevano impedito di entrare nella scuola. Non vi sono feriti, tutti gli studenti sono stati confinati all'interno della scuola in attesa che intervenissero le forze dell'ordine. In un tweet si è fatto sentire con forza, con fermezza il consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia, che ha reso omaggio all'azione degli agenti di sicurezza della scuola e della polizia che hanno scongiurato un dramma. Al tweet è stato aggiunto l'hashtag Stop Antisemitism, cioè Stop all'antisemitismo. Notizie che arrivano dalla Bielorussia. La Procura Generale ha annunciato di aver chiesto l'estradizione di Svetlana Cikanovskaya, considerata la principale oppositrice del regime del cosiddetto ultimo dittatore d'Europa, Alexander Lukashenko, e di fatto è costretta in esilio in Lituania. L'accusa è crimini contro il funzionamento delle istituzioni, la pubblica sicurezza e lo Stato. Nei giorni scorsi gli investigatori bielorussi l'hanno accusata di aver pianificato con i suoi alleati di incitamento ai disordini e addirittura di prendere il controllo degli edifici di governo. Lo ricorderete, la Cikanovskaya era candidata alle presidenziali al posto del marito che era finito in carcere come tanti altri dissidenti negli ultimi mesi. Respinge fermamente ogni accusa e ogni imputazione. È arrivata la risposta anche del ministro degli esteri lituano, Gabrielius Landsbergis: chiunque trovi rifugio in Lituania può stare sicuro che non sarà estradato ai regimi. E giusto per rimanere in zona, il caso Navalny, Mosca pubblicherà molto presto una lista nera in risposta alle sanzioni statunitensi, lo ha detto la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova, in un programma televisivo. Dato il modo in cui si comportano gli americani, compreso il fatto che hanno pubblicato tutti gli elenchi contemporaneamente, penso che li rallegreremo presto. Il lavoro è in corso, non pensate che non stiamo facendo nulla se non parliamo pubblicamente, ha detto così la portavoce quando le è stato chiesto se la Russia avrebbe risposto o meno alle sanzioni statunitensi imposte appunto per il caso Alexei Navalny. Arrivano già le prime domande, i primi commenti al 349-238-6666, ve ne darò conto tra pochissimo. Questi erano i nostri dossier internazionali, lo sapete, sono fatti, spunti, notizie e dossier che sono ancora caldi, che continuiamo a esplorare qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però dobbiamo pur brevemente parlare di Siria. Beh, perché in questi giorni si sono contati 10 anni dall'inizio della guerra civile siriana, una ferita profonda che è parte non soltanto del Medio Oriente, allargato, ma coinvolge anche un po' tutti gli attori internazionali che, mi permetto di aggiungere, o si sono macchiati di colpevole inerzia o addirittura hanno volto gli occhi dall'altra parte. C'è quasi una sensazione di normalizzazione che aleggia sul paese quando in effetti non è affatto così. A riaccendere i riflettori ci ha pensato la Federazione Internazionale di Croce Rossa, il Comitato di Croce Rossa, ma anche la Mezzaluna Rossa, che hanno fatto un evento, era un evento online, in cui hanno, in senso buono naturalmente, dato i numeri sono drammatici, 500.000 di persone sono state uccise in un conflitto, lo ricordiamo, che è ancora in corso, circa metà dei 20 milioni di siriani, che nel 2011 costituiva la popolazione totale, sono stati costretti a lasciare le loro case come profughi. Immaginate il vostro paese, come l'Italia, dimezzato dell'intera popolazione, e quelli che rimangono, beh, per esempio 8 milioni sostanzialmente non riescono ad arrivare a fine mese se non a fine giornata. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Francesco Rocca, che è il presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, 10 anni di guerra in Siria, fa più male il bilancio di vittime e sfollati o quello che io ho definito una gravissima disattenzione della comunità internazionale?
Ma diciamo che sono due fattori legati l'uno all'altro, e sicuramente la disattenzione che c'è stata nel trovare una soluzione pacifica a questa crisi porta con sé le responsabilità, chi poteva e non ha fatto porta con sé le responsabilità di quelle morti, perché molte potevano essere evitate e si poteva trovare, perché poi il problema è che ancora non è stata trovata una soluzione pacifica a questa crisi, perché in questo momento è come se si vivesse in una situazione di limbo, ma comunque ci sono ancora delle zone della Siria occupate militarmente, cioè una situazione estremamente impegnativa sotto il profilo umanitario e militare.
Qual è l'appello, Presidente, che fate come la più grande organizzazione umanitaria al mondo, e cosa chiedete e a chi lo chiedete?
Ma la nostra era un tentativo di riaccendere i riflettori su una crisi dimenticata, perché in questo momento è la nostra operazione più importante, è in Siria, Covid a parte, però ovviamente il Covid ha assorbito l'attenzione di tutti i media e anche dei donatori, dei paesi che tradizionalmente sono stati più attenti, e però il peso di purtroppo ancora oggi non riesce a trovare una soluzione è altissimo. Avete ricordato, sono 3/4 della popolazione dipende dagli aiuti, e come ha detto ben il presidente della Mezzaluna Rossa siriana ieri durante la nostra conferenza stampa, parlare di Covid in Siria in questo momento è un lusso che non ci si può permettere. Questo è l'altro drammatico aspetto in una situazione così, così grave. Se pensiamo agli sfollati che vivono in strutture di emergenza ormai da anni, in palazzine disabitate, vivono in nuclei familiari anche in 15-20 persone in pochi metri quadri, però parlare di distanziamento sociale, è una cosa surreale.
È surreale, così come è profondamente triste dover dare conto di una priorità delle tragedie che stanno affliggendo appunto il popolo siriano. Io ringrazio tantissimo Francesco Rocca, Presidente Federazione Internazionale di Croce Rossa, per averci aiutato anche con i numeri ad accendere, tenere le luci accese su quello che sta accadendo in Siria. Presidente Rocca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
I messaggi al 349-238-6666, qualcuno chiede: non ce lo dici che ha tentato di entrare nella sinagoga a Parigi? Era a Marsiglia, non l'ho detto, ma semplicemente perché per il momento le autorità non hanno riferito né l'identità né l'origine etnica o religiosa, se è quello a cui si riferisce, dell'attentatore. Qualcuno inizia con il lessico particolarmente pesante: i cinesi vogliono soggiogare il mondo, farci sputare per terra, mangiare topi in salsa di soia, è tempo che l'Occidente inizi a pianificare una guerra sia economica che militare. Se fosse un altro programma dedicherei a questo messaggio francamente molto molto tempo, ma mi sembra un messaggio oltre che violento dal punto di vista verbale, che non mette a fuoco invece quello che sta succedendo. Non è questione di che vogliono soggiogare il mondo, è in corso una competizione. In questi 10 giorni la politica cinese sta provando a ridisegnare non soltanto la Cina ma il suo assetto nel mondo. Ho come l'impressione che slogan di questo tipo in qualche modo non ci aiutino invece a comprendere e abbracciare la complessità, che è un po' la missione di questo programma. Qualcuno invoca nei prossimi giorni speciali sul Senegal, sulla crisi politica, non vi è dubbio, continueremo a monitorare la soluzione e vi proporremo degli aggiornamenti. 349-238-6666 per voi. Adesso andiamo dritti al cuore della puntata, lo facciamo al solito a modo nostro in 90 secondi, nei quali Danilo Di Trani e Andrea Roccabella hanno condensato il succo di quello di cui si sta parlando, fra le altre cose, a Pechino. Sentite.
Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e adottare misure più concrete per approfondire la politica di riforme e di apertura al resto del mondo. Continueremo a rafforzare e promuovere l'identità nazionale e il patriottismo delle persone nelle regioni autonome speciali di Hong Kong e Macao.
Oggi penso che sia il giorno più triste della storia di Hong Kong. Questo conferma un paese, un sistema. È così chiaro che si tratti di un'enorme battuta d'arresto.
Voglio solo dire alla comunità internazionale che questa è la fine di Hong Kong.
Schierarsi in una mentalità da fazioni, da nuova guerra fredda, l'esclusione, le minacce e le intimidazioni contro gli altri sono tutti atteggiamenti che possono solo portare il mondo alla discordia e persino allo scontro. E il muro contro muro porterà l'umanità in un vicolo cieco.
Un po' una copertina, un po' un viaggio nel tempo, un tuffo nella storia, le parole di Xi Jinping, era la doppia sessione oramai del 2018, sicuramente qualcosa è cambiato, tra pochissimo lo scopriremo, che fanno da contraltare a invece le voci che arrivano da Hong Kong. È uno dei dossier più caldi, quelli sui tavoli che è l'appuntamento politico più importante per la Repubblica Popolare Cinese. Allora, buongiorno a Giada Messetti, giornalista, sinologa, autrice televisiva e radiofonica. L'anno scorso ha scritto il bestseller Nella testa del dragone, edito da Mondadori, ed è forse il modo migliore per entrare non soltanto nella testa del dragone, ma un po' nella testa di Xi Jinping e un po' in quella dei tanti funzionari che sono radunati in queste ore, in questi giorni a Pechino. Giada, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, nella doppia sessione si illustrano sostanzialmente i piani per il futuro sia per la Cina ma anche la sua postura nel mondo e nell'ambiente internazionale. Hai capito che Cina vuole disegnare Xi Jinping?
Diciamo che Xi Jinping rimane molto coerente con un'idea di Cina che da un lato è molto consapevole delle fragilità interne, quindi cerca di risolvere dei problemi interni, tipo ad esempio la questione demografica, che inizia a essere veramente un problema molto, molto importante per la Cina. E però allo stesso tempo c'è la questione della Cina che esce al di fuori di sé, che diventa potenza mondiale e che quindi porta avanti sia il progetto della nuova via della seta, anche se ha avuto un rallentamento negli ultimi due anni, e sia anche l'idea che la Cina sia comunque ormai una potenza che deve avere dell'influenza al di fuori di se stessa. L'altra cosa molto importante che si è capita e che ormai è chiarissima, si è già parlato anche di ottenere l'autosufficienza tecnologica, proprio per i rapporti che ci sono sempre più, diciamo, disturbati e sempre più di tensione con gli Stati Uniti, nel senso che la Cina sa che gli Stati Uniti stanno cercando di andare verso un disaccoppiamento delle due economie, augura che questa cosa non succeda, ma nel caso dovesse succedere vuole farsi trovare pronta, e diciamo che i settori su cui arranca rispetto ancora agli Stati Uniti sono proprio quelli, per esempio, dei semiconduttori o dei microchip, per cui insomma ha già detto che dal punto di vista della tecnologia, degli investimenti per la spesa della tecnologia, della ricerca e lo sviluppo ci saranno degli aumenti del 7%. L'altra cosa che insomma in qualche modo è stata quasi una sorpresa, perché nessuno si aspettava che oggi il premier Li Keqiang dicesse l'obiettivo di crescita del PIL, che insomma ha detto che sarà del 6%, e l'anno scorso ad esempio non l'avevano detto proprio perché c'era stato il Covid e la situazione era molto instabile, quindi non si capiva, e quest'anno nessuno se lo aspettava, invece lui l'ha dato, tra l'altro dando una cifra che è inferiore alle previsioni che hanno dato ad esempio il Fondo Monetario Internazionale, quindi bisognerà vedere, insomma, c'è sicuramente un tentativo di stabilità interna per essere in qualche modo forte all'esterno.
È certo, assolutamente. È certo, avere piedi forti per poi essere competitivi, esatto, anche nella postura internazionale. Se Giada Messetti, con lei entriamo un po' nella testa di Xi Jinping, ma anche del premier e dei vari funzionari, quella elite del Partito Comunista, sono tanti, sono oltre 3.000 se non erro, Giada Messetti, ma forse mi sbaglio.
Tra tutte e due sono 5.000.
5.000, ecco, insomma, quindi sì, un discreto numero, ma data la popolazione cinese stiamo parlando appunto di una ristrettissima fetta. Se tu sei entrata, come dire, nella testa di Xi Jinping e di questi 5.000, Antonio Taglia di soppiatto è entrato a sbirciare quali sono i dossier più caldi. Sentite.
Mentre molti media occidentali si concentrano sulle ulteriori restrizioni che incombono su Hong Kong, a Pechino si discute anche di molto altro. I temi sul tavolo delle cosiddette due sessioni, uno degli appuntamenti più importanti della politica cinese, vanno dall'economia all'ambiente, fino alla difesa e alla politica estera. Riflettori puntati sulla presentazione del nuovo piano quinquennale, ossia il programma dell'economia cinese da qui al 2025. Dopo un 2020 in cui l'economia globale è crollata a causa della pandemia, la Cina è cresciuta comunque del 2,3%. Nel suo discorso di oggi, il premier cinese Li Keqiang ha promesso il ritorno a una crescita del 6%. Il piano quinquennale non prevederà più un obiettivo complessivo di crescita per i prossimi 5 anni, ma un obiettivo di massima che sarà fissato di anno in anno a seconda della situazione. Dopo la cancellazione della povertà estrema in tutto il paese, risultato iperambizioso raggiunto a febbraio, ci si aspetta anche una riduzione dell'età della pensione, mentre sul fronte dell'ambiente la Cina punta a ridurre le emissioni di CO2 del 18% per ogni unità di PIL, ma non menziona altri agenti inquinanti. Aumenterà la spesa per la difesa come anche gli investimenti in ricerca e sviluppo, due voci che in Cina spesso procedono insieme. Il tutto mirato a un orizzonte ancora più vasto, che è stato messo nero su bianco anche senza una dichiarazione esplicita. Rendere la Cina la prima economia mondiale entro il 2035. Con le imminenti celebrazioni per il 100° anniversario dalla fondazione del Partito Comunista Cinese, appare evidente un altro obiettivo. Il presidente Xi Jinping vuole chiudere la partita con Hong Kong entro il prossimo ottobre.
Quello di Hong Kong forse è uno dei dossier più caldi. Siamo con Giada Messetti, giornalista, sinologa, autrice televisiva e radiofonica, autrice del Nella testa del dragone, edito da Mondadori, ormai uscito un anno fa, ma quando uscì, e soprattutto leggendo le prime pagine, Giada, tu, come dire, ci insegni a utilizzare anche un lessico giusto per descrivere la Cina. La Cina non è così vicina, hai raccontato, anzi in realtà è molto lontana. Si ha la sensazione che in questo preciso momento storico, complice il dossier di Hong Kong, le tensioni su Taiwan, e la mala comunicazione sulla mala gestione del Covid, soprattutto all'inizio, la rendono ancora tremendamente più lontana. È così, si sta allontanando da noi.
Assolutamente, più che altro anche perché siccome noi siamo più vicini storicamente e culturalmente, ad esempio banalmente anche agli Stati Uniti, e anche il nuovo presidente all'inizio si era pensato che Biden potesse in qualche modo avere una politica un po' diversa, un po' più morbida nei confronti della Cina, ma in realtà si sta confermando che la linea americana sarà dura nei confronti della Cina, quindi noi saremo ovviamente portati a un certo punto a dover in qualche modo anche prendere una posizione. Sì, la Cina in questo momento ha un po' di difficoltà anche nel parlare con quelli al di fuori di se stessa, cioè proprio dei problemi anche di comunicazione, di soft power, di storytelling molto forte, quindi sì, no, è in una situazione che diciamo è forte anche all'interno, perché comunque la gestione del Covid ha in qualche modo riconfermato il patto sociale che c'era tra il partito e i cittadini, che una volta passava da benessere economico e in cambio i cittadini rinunciavano a alcune libertà personali. Diciamo che la gestione efficace della pandemia ha rinsaldato questo patto, quindi c'è un momento di orgoglio, anche di nazionalismo interno molto molto forte in questo momento, però è vero che all'esterno fa sempre più paura, perché chiaramente sembra sempre più forte all'esterno, e si andrà, credo, perso un po' una polarizzazione della questione.
E non c'è dubbio, sempre efficace Giada Messetti, molto plastica anche nelle sue descrizioni, peraltro alcuni ascoltatori sono perfettamente d'accordo con te. Giada Messetti, lo ricordo, giornalista, sinologa, suo il libro Nella testa del dragone, Mondadori. Giada, grazie mille, noi andiamo sulla borsa, noi ci sentiamo presto, buon lavoro e alla prossima.
Ciao.
Nessun luogo è lontano.
In questa puntata di Nessun luogo è lontano stiamo molto attenti alle parole. Da un lato quelle che Xi Jinping alla doppia sessione non ha ancora pronunciato. Ha parlato il premier ma non il presidente e forse non parlerà, dicono i ben informati, tra i quali il nostro Antonio Taglia. E poi invece le parole pronunciate dal Papa, che tra pochissimo vi riferiremo, Papa il visita in Iraq. E poi ci sono le vostre digitate al 349-238-6666. Qualcuno scrive, come ha detto il precedente ascoltatore, quell'aprirsi al mondo del leader cinese, io lo leggo come conquistare il mondo, nel senso di imporre la loro economia. Qualcun altro scrive, piani bellissimi quelli della Cina, ma fanno solo leva sulla debolezza degli Stati Uniti. La risposta è racchiusa in un hashtag che è Trump2024. E poi un ascoltatore che scrive da Toronto e ci fa un enorme piacere avere i messaggi che arrivano dai quattro angoli del globo, segno che la missione di questo programma, insomma, è corroborata, no? Anche dagli ascoltatori. Enrico, appunto, che scrive dal Canada, cominciassero a proporre una democrazia interna, scrive, riferito al dossier cinese, poi magari ci riavviciniamo, a meno che non si dubiti sul fatto che la peggior democrazia è sempre migliore della miglior dittatura. Capisco l'antipatia verso gli Stati Uniti, però almeno lì si vota, così chiude il messaggio Enrico. Torneremo naturalmente a parlare di questa doppia sessione, cercheremo di darvi un bilancio nei prossimi giorni, se veramente il tratteggio che abbiamo fatto con Giada Messetti e Antonio Taglia corrisponde al vero, un riassestamento della politica interna, un rafforzamento, una maggiore autonomia e poi però un'apertura verso il mondo, un mondo che inevitabilmente sta viaggiando, a volte con accelerazioni, a volte progressivamente e lentamente, verso una polarizzazione, appunto, tra Cina e Stati Uniti per il dominio economico. 349-238-6666, come promesso, cambiamo pagina, andiamo in Iraq. È iniziata la visita del pontefice, una 3 giorni molto molto intensa, luoghi sacri, autorità religiose, l'ayatollah della componente sciita, il premier iracheno, insomma tanti incontri, sta già parlando, fra pochissimo ve ne daremo conto collegandoci con Baghdad. Prima però mettiamo un attimo il grand'angolo, cerchiamo di capire ancora una volta che tipo di paese è quello che sta visitando il pontefice. L'altro giorno, sfogliando l'interessantissima rivista di Fondazione Oasis, ho letto una breve sintesi della storia irachena redatta da Pierre-Jean Luisard, che è direttore di ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, è uno storico dell'Islam, conosce molto molto bene il paese. Ecco, complice quello spunto, quell'articolo sul magazine della Fondazione Oasis, l'abbiamo raggiunto per farci descrivere brevemente che tipo di paese è l'Iraq e in quale misura la società irachena è divisa soprattutto dal punto di vista religioso. Sentite.
L'Iraq è un paese profondamente diviso. Le spaccature non caratterizzano solamente la classe religiosa e quella politica, ma sono molto più gravi e riguardano anche la base sociale. Le diverse popolazioni hanno paura le une delle altre e questo aspetto mina la capacità di convivere in pace. Si tratta di un problema che il federalismo in Iraq, che è costruito su una base etnica e religiosa, non è riuscito a risolvere, anzi, al contrario, lo ha aggravato.
Che è su una base etnica e confessionale, ha riuscito a risolvere, bien au contraire, il l'ha aggravato.
La voce di Pierre-Jean Luisard ha ospitato un suo contributo, la rivista di Fondazione Oasis, che cercava di dare un senso alle cosiddette primavere arabe a 10 anni dal loro inizio. Lui è direttore di ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, ha pubblicato vari libri proprio sulla polarizzazione politica e confessionale di quelle aree, che è uno dei problemi che attanaglia l'Iraq, nel quale sta facendo la sua visita appunto il pontefice. Ma Luis Ar faceva riferimento alle divisioni. Chi sono i responsabili di queste divisioni? Quanto l'aver trasformato l'Iraq in un teatro di guerra oramai per tanti, troppi anni, soprattutto adesso una guerra per procura tra Stati Uniti e Iran, ha contribuito non solo a lacerare il paese, ma a mantenere vive quelle lacerazioni, perché quando la ferita non si rimargina, evidentemente c'è sempre bisogno di ulteriori cure per poterla rimarginare definitivamente. Sentite ancora lo studioso francese.
Alors, je pense que le principal responsable de la division.
Credo che il principale responsabile della divisione della società irachena sia lo Stato stesso, che è stato rifondato nel 2003 attraverso il supporto, alquanto paradossale, di Stati Uniti e Iran, ma che oggi sta mostrando tutti i suoi limiti. La struttura stessa dello Stato aizza le diverse comunità della società irachena, le une contro le altre. Inoltre, all'interno di ogni comunità si nota una spaccatura tra la base sociale e i dirigenti politici e religiosi. Questo aspetto è particolarmente evidente all'interno della comunità sciita, che rappresenta il 60% della popolazione irachena. Oggi esiste un livello di odio imparagonabile alla situazione di qualche anno fa, tra una maggioranza di sciiti che vive in povertà e una classe politica giudicata responsabile dell'attuale stato in cui versa l'Iraq. Il tutto in un contesto dove le autorità religiose sono incapaci di incarnare un'alternativa. Un esempio è l'Ayatollah al-Sistani, che ha cercato di appoggiare i movimenti di protesta prima di realizzare di essere egli stesso prigioniero del confessionalismo politico e del sistema delle milizie che lui stesso ha contribuito a creare nel 2014 per far fronte alla minaccia dello Stato islamico.
En 2014 contro Daesh.
Il mosaico iracheno nelle parole, nell'analisi di Pierre-Jean Luisard, un suo articolo in un bellissimo numero di Fondazione Osis, ve lo dicevo. La terza domanda che Andrea Macchioni ha fatto allo studioso francese è riferita al significato, alla valenza della visita che il Papa sta facendo in Iraq. Peraltro andrà a incontrare proprio al-Sistani, che è la massima autorità sciita, è una delle due correnti dell'Islam principale che sono in quel paese, vi sono sia sunniti che sciiti, oltre ovviamente a cristiani caldei. Nei giorni scorsi, se avete curiosità, andate a riascoltare il podcast, vi abbiamo fatto sentire le voci proprio dei vescovi, degli arcivescovi, per esempio di Erbil, che con tanta trepidazione attendevano appunto questo momento. È la prima volta che un pontefice si reca in Iraq. È una visita importante, storica, evidentemente religiosa, ma qual è il significato politico? Sentite l'analisi ancora di Pierre-Jean Luisard.
C'è
un messaggio ecumenico, di fratellanza, un messaggio di tipo umanista che accompagna il viaggio del Santo Padre in Iraq. E questo messaggio si basa anche sul fatto che l'Islam sciita è molto più vicino alla spiritualità cattolica dell'Islam sunnita. Pensiamo ad esempio alla venerazione di alcuni personaggi che denota una vicinanza spirituale. Dall'altra parte mi pare che ci sia anche un pericolo che a mio avviso non è stato considerato abbastanza, ossia che la visita del Papa si svolga in un paese dal contesto politico molto particolare e che possa essere interpretata come un sostegno ad un sistema politico che invece viene rifiutato dalla maggior parte degli iracheni e in particolare come un sostegno alla comunità cristiana irachena. Il sostegno delle potenze occidentali ai cristiani d'Oriente è sempre stato qualcosa che li ha condannati ad essere percepiti come una presenza estranea nel loro stesso paese. Non si proteggono le minoranze contro le maggioranze, ma insieme alle maggioranze. Il Santo Padre si recherà a Mosul, a Erbil, a Najaf dagli sciiti, ma nulla è previsto in termini di grandi incontri religiosi o meno con i capi arabi sunniti. Quindi Daesh, che è sempre presente come sedicente protettore di una maggioranza araba sunnita esclusa dal potere, cerca di approfittare della visita per riguadagnare un'influenza che ha perso.
Tente de profiter de la donne pour retrouver une influence perdue.
L'analisi di Pierre-Jean Louisard, direttore di ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, autore, esperto di Islam, esperto anche di polarizzazione confessionale, uno dei problemi che affligge l'Iraq, lo avete sentito dalle sue parole, ha nominato alla fine Daesh, un altro acronimo per definire lo Stato Islamico che è tutt'altro che scomparso dalla faccia della terra e in particolare in quella zona tra Iraq e Siria. Quello è uno delle nevralgie più profonde che anche nei prossimi anni dovrà affrontare il fragile Stato iracheno e anche la coalizione internazionale. Lo sapete, si parla di un possibile avvicendamento alla guida internazionale, potrebbe essere coinvolta l'Italia e dal punto di vista, come dire, della proiezione potrebbe essere davvero un'ottima notizia. Su questo aspetto poi dedicheremo ovviamente intere puntate e approfondimenti. Tra i tanti, un ascoltatore che con la giusta dose di polemica, ma lo apprezzo sempre, scrive: ci sono notevoli parallelismi tra i problemi settari e sociali iracheni e quelli libanesi, quanto ha ragione l'ascoltatore. È altrettanto interessante, aggiunge, che un analista francofono punti il dito contro un'ex colonia britannica anziché della madrepatria. Però, gentile ascoltatore, lei ha ragionissima, però l'abbiamo sollecitato proprio sull'Iraq e non sul Libano. Facciamo così, faremo un esperimento, mi riprometto di richiamare Pierre-Jean Louisard e solleticarlo appunto su quella che è la situazione disastrosa di Libano e della capitale, in particolare Beirut. Lasciamo le strade medio orientali, andiamo a vedere come se la sta cavando chi è alla guida e poi ci collegheremo, ve lo anticipo, in diretta con Baghdad.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Vi abbiamo proposto l'analisi e la descrizione della profonda complessità del mosaico iracheno con la voce di Pierre-Jean Louisard. Adesso è il momento di indossare gli anfibi, gli scarponi. Facciamo scarponi, va, non anfibi, che quella ha una connotazione militare. Gli stessi che ha indossato Gaia Pellegrini Bettoli, giornalista freelance esperta di Iraq, che saluto e dovrebbe essere in diretta da Baghdad. Gaia, buongiorno, ben ritrovata.
Buonasera, eccomi, ci sono.
Eccoci qua. Allora, Papa Francesco quest'oggi ha incontrato al Palazzo Presidenziale di Baghdad il presidente iracheno, ha lanciato una serie di appelli, tutti molto ecumenici, ha chiamato tutti fratelli, sta svolgendo in sostanza un'opera, però smentiscimi se sbaglio, di profonda tessitura interconfessionale. Ma poi che altro? Innanzitutto, che aria tira Baghdad, Gaia?
Ma guardate, una cosa che colpisce moltissimo quando si arriva all'aeroporto, si atterra all'aeroporto di Baghdad, l'aeroporto è pieno di poster che con la scritta Welcome to Mesopotamia Pope Francis. Ma la cosa interessante è che accanto a questi poster ci sono anche foto in plasma del di Qassem Soleimani e di Abu Muhandes, che sono stati ammazzati in un raid di un drone americano un anno fa, più o meno. Uscendo proprio da quello stesso aeroporto sulla strada.
Sì.
Questo è di grande impatto. Io lo sottolineo semplicemente perché trovo che significhi veramente quanto questa visita del Papa in realtà sia voluta da tutta la popolazione. Credo sia una cosa estremamente sentita, quindi assolutamente non da relegare solo all'ambito della comunità cristiana in questo paese. Non è solo un messaggio per la comunità cristiana in Medio Oriente e per l'Iraq. Credo che sia un messaggio invece molto molto più ampio. Lo stesso incontro che ci sarà domani a Najaf con il grande Ayatollah Sistani lo indica in maniera molto chiara, come mi hanno spiegato veri esperti vaticanisti e dell'Islam. Il fatto per esempio che Khamenei sia un grande Ayatollah, non un Ayatollah come può essere Khamenei per esempio, ha una valenza importante nel mondo dello sciismo. Un altro aspetto estremamente significativo, tengo a sottolineare che Khamenei ha 90 anni, scusatemi, non Khamenei, il grande Ayatollah Sistani ha 90 anni, quindi è un incontro già di due rappresentanti che hanno visto molto nella loro vita, hanno attraversato varie epopee. Credo che anche la loro esperienza, anche questo abbia giocherà una valenza. Il ruolo di Al-Sistani, tra l'altro, dal 2017 nel supportare le proteste popolari e giovanili non è un dettaglio indifferente, perché si allinea molto bene con il messaggio che ha dato più volte anche nella sua enciclica All Brothers, tutti i fratelli, il ottobre, e il Papa Francesco, quindi credo che ci sia certamente diciamo una linea di comunicazione che da quel punto di vista si allinei e che vada ben oltre il risultato immediato, che ovviamente non ci può essere, tranne il fatto che le persone sono felici che l'Iraq non sia dimenticato e che finalmente certo. Un Papa venga anche in Mesopotamia a trovarli.
Certo, state ascoltando la voce in diretta da Baghdad di Gaia Pellegrini Bettoli, sta seguendo la visita del Papa, è una collega che però ben conosce il Medio Oriente. Chi meglio di lei allora può valutare l'impatto che una figura così importante del mondo cattolico sta avendo su un mosaico, lo ripeto, che prevede confessioni musulmani, sciiti, musulmani sunniti, ma anche cristiani caldei. Ecco, c'è l'incontro con l'Ayatollah al-Sistani, che è una figura per certi versi controversa perché ha soffiato sul fuoco di varie proteste giovanili, ne facevi riferimento tu prima, poc'anzi Gaia, però poi c'è il mondo sunnita e soprattutto quello estremista pronto a cavalcare una certa rabbia che è lì alla porta. Tu immagini che il Papa possa in qualche modo concedere una parola, un pensiero, una sorta di apertura a quel mondo sunnita che sfiora l'estremismo?
Ma io credo che il dialogo interreligioso sia già iniziato con la visita il 4 febbraio ad Abu Dhabi, che è passata un po' sotto traccia nei media, però dove è stato un incontro con un altro esponente sunnita di Al-Azhar. Quindi questo diciamo fa il paio e termina il mosaico, questo secondo viaggio adesso in Iraq. E io credo che il messaggio sia un messaggio per i giovani, come dicevo prima, perché tante di queste proteste si sono anche allineate con l'idea di avere una prospettiva per la propria vita, ossia di non essere solo legati a questioni che noi occidentali spesso amiamo definire come settarismo, però e purtroppo è una realtà, ma gli stessi giovani si stanno ribellando a questo per poter migliorare la loro vita da un punto di vista proprio socio-economico, per migliorare la qualità della loro vita, e credo che questo sia un messaggio che sta cercando di dare anche Papa Francesco. Un aspetto interessante per esempio del lessico del Vaticano è l'utilizzo della parola fratellanza, usato quasi come sinonimo di cittadinanza, come un cappello che viene prima delle varie appartenenze settarie.
E hai fatto bene a sottolinearlo, perché abbiamo aperto questa puntata proprio ribadendo l'importanza anche del lessico utilizzato, però se ho ben capito il ragionamento che stavi facendo prima è come se una buona parte dei giovani iracheni volesse superare il cosiddetto settarismo, le differenze confessionali in nome di un nuovo Iraq, appianare quelle differenze perché ci sono altre istanze, altre urgenze che devono essere risolte. Allora a questo punto ti chiedo se lo Stato iracheno, l'amministrazione irachena, questo continuo essere puntellato da forze straniere è in grado di rispondere alle istanze dei giovani iracheni?
Ma decisamente no, direi che purtroppo i fatti e la situazione pratica parla abbastanza chiaro. Vediamo che l'Iraq è il quarto produttore mondiale di petrolio, eppure se si vive qui ben si sa che bisogna combattere contro il fatto che non ci sia neanche l'elettricità 24 ore 7 giorni a settimana. E l'Iraq ha chiesto qualche, forse un mese fa, di avere un sostegno da parte del Fondo Monetario Internazionale di emergenza, penso che sia di 6 miliardi di dollari. E è un paese che attraversa un momento estremamente difficile anche economico, con un'inflazione galoppante, e loro, come tanti altri paesi, Italia inclusa, credo che abbiano avuto una batosta ulteriore ovviamente per via della pandemia, però quella si è semplicemente aggiunta a tutta una situazione che era già estremamente difficile. Quindi, per dire, riassumere in due parole, no, non credo che lo Stato attuale sia assolutamente in grado di gestire la situazione o di promettere qualcosa che veramente può mantenere, perché in realtà il primo ministro ha annunciato famose riforme per ridurre, sì, il numero di burocrati eccetera, però io parlavo con un costituzionalista, una delle persone che è stata responsabile per la redazione della Costituzione ad interim, il dottor Istrabadi, iracheno, e lui mi spiegava: ma quando i giovani dimostrano e protestano, in realtà per l'Iraq la cosa più sicura alla quale puoi ambire è avere un lavoro burocratico, un lavoro statale, perché è l'unico modo, certo, che tu avrai una pensione.
Certo.
Quindi tutti questi aspetti, che sono gli aspetti molto terra-terra, ma che sono le cose che portano ogni giovane comune ad andare in strada per cercare di migliorare la propria condizione su una scala mai vista prima, perché infatti anche ci sono anche forti critiche verso alcuni esponenti del mondo sciita. Non mi riferisco al grande Ayatollah Sistani, ma in generale alla leadership.
Certo, io ringrazio tantissimo Gaia Pellegrini Bettoli per la sua analisi, il suo racconto da Baghdad. Ti faccio un enorme in bocca al lupo, un grazie mille, continuerai a seguire questa importante visita. Era Gaia Pellegrini Bettoli, buona giornata e buon lavoro Gaia.
Grazie, arrivederci.
Siamo quasi in chiusura, perdonatemi, userò i vostri messaggi, i vostri WhatsApp in qualche modo per suggellare, chiudere il viaggio che abbiamo fatto qui in Nessun Luogo Lontano. Qualcuno scrive: Papa Francesco usa il termine fratelli per motivi anche teologici, basta una volta tanto leggere l'enciclica, non soltanto ricorrere ai vaticanisti, ma Gaia non è affatto una vaticanista, è soprattutto una studiosa di Medio Oriente, segue quell'area e ci viaggia, ci vive da parecchio tempo, tanto che lei stessa lo ha con grande ironia sottolineato. Maggioranza sunnita o sciita, mi pare che il vostro esperto francese abbia usato entrambi i termini per l'Iraq, oppure mi sbaglio? Così Giuseppe, che ci scrive dal Piemonte, ha perfettamente ragione, dava conto di un 60% della popolazione che era maggioranza sciita, e poi vi sono le varie confessioni, appunto le varie minoranze, tra cui per esempio quella cristiana. Sono però davvero anche questa volta in chiusura, non in ritardissimo, però possiamo con un po' di agio ringraziare tutti voi e ricordarvi che la missione di questo programma è aggiungere tasselli di conoscenza per fare in modo che tutti abbiano un'opinione, perché tutti hanno il diritto di avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Detto ciò, invito con grande garbo Andrea Roccabella a schiacciare il bottoncino che è quello dei titoli di coda. Adesso mi uccide perché ho detto schiacciare il bottoncino, che è una cosa che non si dice a un regista, però si ringrazia lui e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi per essere stati all'ascolto. Domani c'è il meglio di ore 10, noi ci risentiamo lunedì ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.